dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui sono stato battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non sia così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Se uno viene a messa la domenica sera con quest'acqua, due sono le cose: o è un tordo che osserva in modo stacanovista un precetto domenicale e nessuno lo ferma, oppure sceglie un tempo per sé, con grande motivazione. E mi colpisce sempre la vostra presenza. Siamo nei capitoli centrali del Vangelo di Marco. Sono chiamati capitoli del discepolato, cioè l'Evangelista Marco, attraverso degli episodi, delle parabole, delle figure simboliche, dice quali sono le condizioni per seguire Gesù e come capire se uno lo sta a seguire veramente. Dove sta spiritualmente una persona? Domenica scorsa c'è stata la tentazione dell'avere, finita molto male, se vi ricordate per chi c'era. Questa domenica c'è l'altra tentazione del potere. Sono le due tentazioni diaboliche. Diaboliche vuol dire che distruggono me e chi sta intorno a me. E sono le più grandi fatiche di ognuno di noi. Naturalmente noi tutti compensiamo, e più siamo fragili e più ci attacchiamo all'avere e al potere. Da sempre infatti sono il grande problema della Chiesa, ma credo che sia il problema di ognuno di noi. E i Vangeli sono chiarissimi in questo senso, e cioè chi segue la logica dell'avere, del potere, sta veramente dall'altra parte di Cristo, ma per farvi capire in termini un po' più espliciti, sta proprio schiattato interiormente, perché potere e avere seguono la logica del trattenere, dell'accumulare, dell'imporsi, del controllare, degli interessi, dello schiacciare, del dominare. Pensate a una coppia, solo una coppia, che vive la logica a casa del potere e dell'avere. Diventa una lotta infernale tra i due, tordi tutte e due, ovviamente, che devono comandare, programmare, soffocare l'amore di Dio. Per non dire poi la logica dell'avere, perché ormai la maggior parte delle famiglie, dei sistemi familiari sono ridotti, lo dico sempre, a delle cooperative coniugali. Distruzione di ogni comunità, la prima, la coppia, la famiglia, la chiesa, pensate alla comunità che è l'azienda, cioè è una logica, pensate ad un'azienda che vive solo i parametri dell'avere, quindi sfruttare al massimo le situazioni, solo profitto, e del potere, dove all'interno dell'azienda si vive soltanto la logica verticale dell'imposizione. Una tristezza infinita. È interessante perché nei Vangeli i discepoli, quando intuiscono che Gesù può essere il Messia, hanno in coccia il Messia del potere. È evidentissimo nei Vangeli, cioè hanno in testa il Dio che dal suo trono comanda e ti chiede di inginocchiarti, di adorarlo. E invece Gesù rompe questa catena infernale della forza, del falso potere, e vince col contrario del potere, il massimo dell'impotenza, con la forza dell'amore. Nell'amore non c'è potere. L'unico potere è dare la mia vita per te. Il resto che potere è? E questa è la logica di Gesù, ed ecco perché un vero maestro spirituale, come direbbe Carl Rogers, che molti di voi conoscono e sanno chi è, lo riconosci se scende dal trono dell'onnipotenza. Pensate che lui lo diceva nel percorso di terapia, quando c'è un qualcuno che ti aiuta e il cliente o l'utente che si affida. In questa prospettiva, questo genio che ha cambiato completamente la prospettiva dell'approccio psicologico, terapeutico di fronte alle difficoltà delle persone che vengono e ti portano una fragilità, questo genio dice che se vuoi guarire qualcuno, spogliati della tua onnipotenza. Metti a disposizione la tua fragilità e tu vedrai che quella persona ha le risorse per ricominciare, come hai fatto tu. E un po' mi commuove sempre la scena del simposio di Platone, dove c'è il maestro Aristotele col suo allievo Agatone, che gli dice: che cosa deve fare un maestro? Cosa può fare? Qual è il compito di un maestro? È uno solo: innamorarsi. Se io sono innamorato della vita, dell'uomo, di Dio, del sapere, della verità, all'altro porto la libertà del mio amore e lo libero, non chiudo col mio potere dall'alto, con quell'atto patronale dell'imposizione, della soluzione, della ricetta, del ti dico io quello che devi fare. Ma se non lo so per me quello che devo fare, lo posso dire a te, perché ognuno sa, se si ascolta e si è aiutato ad ascoltarsi, quello che deve fare. Ecco perché ormai, negli ultimi anni di ministero, uno su mille mi chiede: dimmi cosa devo fare, perché lo sa che ha sbagliato persona. Trovati qualche santone che ti dice quello che devi fare. Io con la lampada al buio, mezz'anima persa, cammino con te. Ti posso mettere a disposizione il mio vuoto, il mio buio, la mia fragilità, la mia impotenza. Questo ha fatto Gesù. Ecco perché Gesù nei Vangeli non si impone mai, chiede sempre se vuoi. E domenica scorsa, al tizio che non gliela fa seguirlo perché era ricco e se ne va triste, Gesù che gli fa? La predica? Gli dice: ma dove vai? No, fermati, ti perdi, vieni qua. No, lo lascia andare. Perché il vero maestro ti lascia andare. Se trovate un educatore di qualsiasi tipo, dal genitore che è il primo educatore, a un insegnante, a un prete, a chi volete voi, che dà soluzioni e ricette, secondo il Vangelo, io porto un messaggio molto più alto e più grande di me, è un falso maestro. E capite che è un grandissimo problema di sempre della Chiesa, perché la Chiesa porta, vive il potere spirituale, che è il potere più grande che esista al mondo. E grazie a Dio, non solo con questo Papa, ma negli ultimi tempi, ci stiamo rendendo conto che non funziona più l'impostazione verticistica, dogmatica, quella dove hai il fedele da plasmare come una cera e gli devi dire appunto cosa fare. Ecco perché queste messe sono imbarazzanti per me, e penso pure per voi, perché c'è un prete che con la sua autorità più o meno se la canta, se la suona e se la balla. E degli inetti, scusate la provocazione, ripetono amen, così sia, e col tuo spirito. Come Giovanni che va da Gesù e gli dice come un bambino a un papà: ti prego, fammi questo per me e per mio fratello. E gli altri discepoli, gelosi come i bambini, invidiosi, pure loro vanno. Ed è fantastica allora l'immagine che Gesù dà. Gesù, di fronte a chi sta scegliendo il potere, utilizza due immagini per rispondere a questo inganno: il calice da bere e il battesimo. Pensateci un po', cosa simbolicamente, biblicamente significa? Non lo sapete, io ve lo ricordo solo. Il calice da bere dice il sangue, quindi il dono di sé, il prezzo da pagare.
E il battesimo dice la vita nuova, la profondità della vita. Ma in fondo, se ci pensate, un educatore, un vero maestro, ma un figlio cosa chiede a un genitore? Due cose gli chiede. Cosa chiede la gente a un prete? Cosa chiede un amante all'amato e viceversa? Cosa gli chiede? Due cose. Il dono della vita e la profondità. Quando nella vita, in ogni relazione, si vive questa duplice prospettiva, dimensione del dono di sé, il calice, e la profondità, un genitore sbaglia, fa casini, in un casino, quello che ti pare, un macello, una coppia sgarrupatissima, quello che volete voi, ma questa è la sostanza, il resto va bene tutto, se c'è questa sostanza, cosa chiedete voi a un prete? Che gli vuoi chiedere? Poi ognuno ha mille limiti, mille difetti, mille casini, ma un prete fondamentalmente, se non c'ha il dono di sé e la profondità, ma chi ti fa? Capite? Ed ecco perché il Vangelo si conclude con quella frase bellissima: io sono venuto non per essere servito, ma per servire e dare la mia vita in riscatto per gli altri. Sapete, tutti sappiamo che cos'è il riscatto. Che cos'è il riscatto? Quando qualcuno, grazie Dante, quando qualcuno è schiavo, è prigioniero e c'è un altro che paga per la sua liberazione. Questo avviene quando c'è una relazione vera spirituale. Perché se io scelgo questa dimensione del servire, è l'unica strada che ho per liberare, per donare luce a chi è ancora schiavo. Ecco perché qui dentro, e non solo qui dentro, in ogni relazione vera spirituale accadono delle cose fantastiche, dove vedi qualcun altro che è più libero di te e ti viene voglia pure a te di dire: io la mia vita me la voglio giocare veramente, io mi voglio liberare, voglio uscire dalle mie catene e non mi voglio accontentare. Questo è l'unico vero potere spirituale che abbiamo. Grazie di cuore, come ho detto all'inizio, perché come me ci state provando.